Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Massimo Guerrini per la parte tecnica, Andrea De Angelis in regia. Non solo sport, estate. Andiamo a riflettere su alcune notizie che stanno caratterizzando la vita sportiva in questo luglio 2016. Per questo ci colleghiamo in diretta con Milano, dove saluto Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Don Alessio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
È sempre un piacere. Ciao Luca, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Don Alessio, noi vogliamo commentare due notizie in particolare. L'acquisto di Higuain dal Napoli alla Juventus per circa 94 milioni di euro e forse anche l'acquisto di un altro calciatore, Pogba, per circa 120-130 milioni di euro. La trattativa è in corso, può darsi che si risolva nel nulla, ma comunque si parte a discutere da una base di 120-130 milioni di euro. La domanda, Don Alessio, è questa: è giusto pagare un calciatore, sia pur bravo e professionista, sia pure ammettendo l'agonismo nel mondo del calcio e dello sport più in generale, queste cifre? Non è uno schiaffo alla miseria?
Ma la risposta spontanea sarebbe sicuramente sì, no? Perché parlare di queste cifre, sapendo della povertà che circola nel mondo e le fatiche in questi tempi di crisi anche di tante persone, tra virgolette, definite normali, che comunque fanno fatica a arrivare alla fine del mese, sicuramente la spontaneità ti porterebbe a dire sì. Certo è che questo sport, in modo particolare il calcio oggi, è dentro in un contesto di economia globale più ampio, per cui sarebbe secondo me un po' riduttivo rispondere solamente di sì e non entrare nel merito di tutto il sistema sport, di tutto il sistema sport business, star system, no? Per usare dei termini che vanno per la maggiore, e inquadrarlo in un contesto più ampio. La cosa che su cui rifletto maggiormente in questi tempi in cui si parla di così tanti milioni investiti per un giocatore, sono anche altre due domande. La prima è che mi sembra che sia forse l'unico lo sport professionistico in cui venga pagato l'uomo, ancor prima della sua prestazione, un contratto di risultati, cioè l'uomo vale questo, no? E quindi lo si paga, sembra quasi una sorta, no, di compravendita, come succedeva tanti anni fa per altro tipo di lavoro. Quindi il valore grande che un uomo possa avere davanti al mercato. E dall'altra anche mi immagino quale peso di responsabilità possa avere un giocatore che costa così tanto, cioè le attese sicuramente sono pressanti e un peso notevole, tenendo conto che vengono pagati così dei ragazzi, quindi che devono sopportare anche la fatica di questa etichetta. Questo è una riflessione che secondo me meriterebbe di essere fatta.
Don Albertini, questo libero mercato, perché si deve usare questo termine per quanto riguarda questo calciomercato, e allora il risultato a quanto pare è che alcune grandi squadre si stiano rafforzando per la Coppa dei Campioni, la Champions League, mentre i vari campionati con squadre anche provinciali si stiano impoverendo. Praticamente le grandi squadre, anche se in modo indiretto, vadano a privilegiare le grandi coppe internazionali, dove tra l'altro c'è visibilità e ci sono soldi rispetto ai vari campionati nazionali.
Ma anch'io mi si ritrovo nell'analisi che hai fatto, no? Cioè, non tanto un livellamento sul campionato normale, perché le grandi squadre, forse è un caso quello che è successo all'Leicester in Premier, però guardando anche gli altri grandi campionati, compreso il nostro italiano, sembra che il livello sia, cioè, sia livellato più verso il basso e quindi non ci sia quasi quella competitività che poi crea anche spettacolo, crea anche attesa, cosa che invece sembra essere più probabile in un campionato come quello della Champions League, dove le grandi squadre approdano e devono approdare in maniera attrezzata, perché lì la competitività si fa sicuramente più accesa, gli investimenti vengono fatti forse con più con quell'obiettivo, ed è chiaro che è lì anche che c'è la maggior parte dei soldi che vengono investiti sul calcio di oggi, e avere soldi significa avere uomini significa avere vittoria, avere la vittoria significa poi poter gestire un altro tipo di capitale che non dobbiamo far finta di niente, è capace di creare una squadra con i cosiddetti brand, con gli introiti di marketing e tutto quello che ne consegue.
E diritti televisivi, tra l'altro, Don Albertini, sono capitali che arrivano dal mondo arabo, dalla Russia e anche dall'Asia, dalla Cina in particolare. L'Europa, cioè laddove il calcio è nato, non ce la fa più a mantenere una tradizione da questo punto di vista.
Sì, forse perché anche la televisione e lo spettacolo comandano di più. È inevitabile che una partita di calcio in modo particolare sia capace di attirare investitori, perché attira pubblico, è qualche cosa che richiede, cioè che investe in emozione, in attesa, in pathos, e per cui pensare a un calcio romantico, questo diventa probabilmente oggi più difficile da sostenere.
Ci dobbiamo rassegnare, Don Albertini?
Ma più che rassegnare, dobbiamo adeguarci e vedere tutto il possibile di novità che un calcio può immettere, questo io credo. Il rassegnarsi significherebbe lasciare in mano di altri un capitale straordinario in umanità che è comunque un atleta, una squadra, anche per quanto riguarda il localismo, no? Cioè, pensare anche le piccole squadre che arrivano in Serie A, come siano capaci di creare un tessuto sociale ecco, bisogna adeguarlo un po' ai tempi e non so, ripensare qualche cosa, non avrei una soluzione, però ecco, io non mi rassegnerei a dire che ormai il calcio diventerà solo l'esperienza di che ne so, 20-30 squadre mondiali e tutto il resto è un contorno. Probabilmente quei 20-30 squadre potranno affrontare qualche cosa di nuovo e magari invece in termini, in questo senso un po' più romantici, rilanciare qualche cosa di più locale.
E un'ultima riflessione va anche a Rio 2016, alle Olimpiadi che stanno per iniziare. Là ci sono problemi economici perché molti centri sportivi di accoglienza degli atleti non sono ancora pronti. Mentre un tempo le Olimpiadi erano un fiore all'occhiello per chi le ospitava, oggi fare le Olimpiadi in un paese rappresenta un problema.
Sembra proprio di sì, probabilmente anche perché si è alzata troppo l'asticella dello spettacolo che si vuole offrire, e quindi forse ci si sacrifica troppo per preparare questo spettacolo e forse si tiene un po' meno conto dell'esperienza che un'Olimpiade può essere. Non è così facile oggi organizzare una grande manifestazione internazionale come può essere un'Olimpiade, un mondiale, un europeo. Devi fare i conti davvero con un'economia che di alcuni investitori che ti richiedono inevitabilmente determinati standard e magari una nazione fa fatica a reggerle.
Grazie a Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano, grazie per questa riflessione e buona settimana.
Altrettanto, grazie Luca, un saluto a tutti.
E restiamo in tema di Olimpiadi di Rio 2016 perché ci colleghiamo con Don Leonardo Biancalani, teologo, editorialista sportivo per il settimanale Toscana Oggi. Don Biancalani, ben trovato anche a lei.
Ben trovati a voi e a tutti i radioascoltatori.
Parliamo di Rio, però vogliamo parlare di doping. In un primo momento la Russia sembrava esclusa dalle Olimpiadi, poi caso per caso sembra essere riammessa, l'esclusione riguarderà non più il paese ma gli atleti che fanno uso di doping. Se prima abbiamo parlato ormai di business alla base del calcio, oggi organizzare un'Olimpiade non è più una cosa positiva, almeno sembra, soprattutto da un punto di vista economico, per i paesi che ospitano i giochi. Qui c'è anche un problema più politico, perché talvolta sembra che ci siano delle esclusioni che più che lo sport chiamino in causa alcune posizioni politiche, una sorta di geopolitica dello sport. Lei cosa ne pensa, Don Biancalani?
Ma sono pienamente d'accordo. Io credo che non poteva essere esclusa la Russia. È stata trovata una decisione di compromesso che però lascia un po' con l'amaro in bocca, perché se effettivamente le dichiarazioni rilasciate alla stampa erano vere, allora andava esclusa. Così, ripeto, lascia un po' l'amaro in bocca e sempre fa sì che lo sport sia troppo politicizzato e non dia quella impressione che deve dare, invece di premiare il migliore e non premiare il furbo.
Formalmente alla base di queste scelte c'è l'uso del doping da parte degli atleti. Oggi gli atleti, per il tipo di business che lo sport richiama, non sono più in grado con le proprie forze di affrontare le gare. E questo è un altro problema.
Credo che lo sport è diventato ormai mediaticità pura, quindi di conseguenza anche soprattutto nelle grandi manifestazioni, stiamo parlando poi dei giochi olimpici, è richiesta la prestazione assoluta. Infatti molte volte si fanno i record sia in atletica sia in qualche altra disciplina e quindi un atleta deve arrivare al massimo. È evidente che il doping in questo senso può aiutare. Poi qui c'è un doping farmacologico di laboratorio che è sempre più pericoloso, anche perché nel corso di 10 anni le sostanze proibite, per esempio, prima c'erano delle sostanze che erano considerate lecite, oggi sono considerate proibite. Quindi anche l'elenco di questi farmaci è in continua evoluzione e anche qui bisognerà trovare da questo punto di vista una giusta e corretta soluzione.
Naturalmente condannando sempre il doping, perché va a condannare proprio anche quello che è lo spirito sportivo, però d'altronde questo sport business che anche le Olimpiadi ormai richiedono certamente pone dei problemi, cioè gli atleti non ce la fanno più con le proprie forze, anche allenandosi in modo molto duro e rigoroso.
Perché gli atleti sono sottoposti a un numero di gare che normalmente il fisico, anche seppur allenato, non riesce a fare. Quindi di conseguenza hanno bisogno di un aiuto di sostanze per arrivare alla prestazione massima e arrivare alla fisicità e tonicità perfetta muscolare.
Don Biancalani, quindi la soluzione non è l'uso del doping, ma forse è rivedere tutta l'organizzazione sportiva che sta a monte, che oggi è un'organizzazione molto probabilmente realizzata, fatta a beneficio dello spettacolo e della televisione.
Assolutamente sì, ma in tutti gli sport, penso al tennis, penso al calcio, sono sproporzionato il numero delle partite e quindi è impossibile che un calciatore, un atleta sia sempre al 101% in tutte le competizioni. Questo ecco perché va rivisto, però lo sport è in grado di dire no alla mediticità, al business, a queste grandi entrate delle multinazionali che finanziano poi tutte le ricerche legate alla farmacologia, è in grado di dire di no? Secondo me in questo momento non lo può fare.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, teologo, editorialista sportivo per il settimanale Toscana Oggi. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E vi presentiamo ora la nostra storia sportiva che ci porta in Sardegna. Lo scenario è quello di Porto Pollo Centro, dove si è dato il via a Corri sull'acqua. Si tratta del primo corso al mondo che avvicina i portatori di protesi, in pratica chi ha subito un'amputazione di arto, pensate allo sport del windsurf. Al microfono di Davide Capano ascoltiamo Francesco Favettini, maestro di sci ed insegnante, che ci spiega i dettagli e i particolari di questo suo progetto, avvicinare i portatori di protesi allo sport del surf. Ascoltiamo.
Favettini, come e quando nasce l'idea di coinvolgere persone con un così limitante handicap in una disciplina tra l'altro difficile come il windsurf?
Nasce tutto marzo del 2015, quando ero nello studio del tecnico ortopedico, mio carissimo amico, che era appena tornato da un corso per maestri di sci in Austria, dove c'è la specializzazione apposta per gli amputati. Quindi non seduti, ma proprio sciare come un normodotato. Io sono anche maestro di sci, mi è venuto in mente che nel windsurf non esisteva questa figura, e da lì siamo partiti. Tramite lui ho raggruppato il primo gruppo di amputati, abbiamo fatto uno stage a Torbole l'anno scorso, e poi da lì sono andato avanti, ho fatto altri 6 stage in giro per l'Italia, andiamo avanti così.
Immagino sarà un problema reperire anche specifici istruttori.
Allora, io sto cercando di, pian piano sto cercando di, chiaramente ho dovuto modificare il testo tecnico normale, perché le posizioni non sono esattamente le stesse dei piedi. Gli istruttori ad oggi non ce n'è, ho tenuto sempre io i corsi, perché ce l'ho fatta per il numero di allievi che avevo. A breve credo che comincerò a istruire qualcuno, chiaramente non sarà un istruttore qualsiasi, ma saranno persone che sono già ottimi istruttori e che dovrò, alle quali dovrò spiegare le dinamiche diverse che si vengono a creare avendo una protesi.
Quanti sono gli iscritti ai corsi? A che punto è la diffusione in Italia? E soprattutto cosa fate per diffondere questa pratica sportiva?
Allora, ad oggi sono venuti a volte in totale 26 ragazzi, tra tutti gli stage 26 ragazzi. La pubblicità che facciamo, che cerco di fare, è su tutte le testate di windsurf italiane che mi danno una mano, sono 3 e tutte e 3 mi danno una mano, internet, Facebook, i vari social, Instagram, tutto quello che può fare pubblicità al giorno d'oggi tramite i network, insomma. In Italia ad oggi, se dici corri sull'acqua un windsurfista, è facile che sappia di cosa stai parlando.
Lei ha contatto con gli atleti, e ammirarli all'opera e magari vedere pure che qualcuno di loro raggiunge un importante traguardo ti provocherà una certa emozione, immagino.
Sì, io lo dico, lo faccio vedere io anche ai ragazzi. Alcuni di loro hanno dei problemi perché la protesi non è perfetta, perché hanno dei monconi che gli fanno male, comunque hanno problemi extra al solo non avere una gamba. E mi emoziona un sacco perché li vedo che sono veramente impegnati. Per me è faticosissimo rispetto a una lezione a un normodotato. Li divido in 2 categorie già. Quelli che fanno fatica e per i quali provo un'emozione veramente forte, emozione, e altri che sono molto più sportivi, e alcuni hanno anche meno problemi, e da me vengono trattati ormai quasi come degli atleti. Quindi mi emozionano in quanto atleti, in quanto assorbono tutto quello che io gli dico e lo riescono a riportare assolutamente sempre sul mezzo, sulla tavola e sulla vela e sul loro corpo. Quindi le emozioni sono differenti addirittura, ma è sempre emozionantissimo.
Le Olimpiadi potrebbero essere un obiettivo?
L'anno scorso, grazie al presidente dell'ICS, che è il vicepresidente del Comitato Paralimpico Italiano, ho già portato tramite lui appunto il progetto alla Camera, ed è andato quella volta insieme al parapendio per essere accettato negli sport paralimpici. Ad oggi ho ricontattato il Comitato Paralimpico, sono incasinatissimi perché stanno partendo tutti per le Olimpiadi, mi hanno detto che al ritorno hanno visto, probabilmente hanno aspettato di vedere se era una, tra virgolette, una buffonata, una cosa commerciale o quello che veramente sto facendo. Hanno detto che quando torneranno a settembre da Rio mi contatteranno per capire come fare, come muoversi probabilmente insieme. Se andremo alle Paralimpiadi e se lui sa andare alle Paralimpiadi, assolutamente dovremo collaborare. Non ci sono vie di scampo, insomma.
Favettini, in chiusura, la sua aspirazione?
mia aspirazione è poter far fare anche a questi ragazzi, che ripeto sono solo amputati, e lo sottolineano anche loro, potergli far fare uno sport che fanno tutti, e perché no, il massimo sarebbe riuscire veramente a portare alle Paralimpiadi, vedere il Windsor Paralimpiadi con, non so, anche solo, non so, 10 nazionali, sarebbe per me fonte di veramente un orgoglio infinito. Cominceremo l'1 e il 2 di ottobre a Diano Marina, al Wind Festival, facendo la prima regata al mondo di Windsor per amputati.
Grazie a Francesco Favettini, maestro di sci e insegnante di windsurf. Vi abbiamo parlato di questa Corri sull'acqua, il primo corso al mondo che avvicina i portatori di protesi allo sport del surf. L'intervista era di Davide Capano. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.